La Bottega del Forno, il martedì alle 15 su radiocittàaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile, con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania. Hot tramp, I love you so.
Queste musiche arabeggianti magrebine ci introducono al film di cui ci parla oggi il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che torniamo ad ospitare volentieri ai microfoni di Radio Città Aperta. Ci sei, Marcello?
Sì, sono qui. Buongiorno Fabrizio.
Buongiorno a te. Allora, ovviamente tutto ci si aspetterebbe dopo un brano del genere, meno che di parlare proprio del cuore dell'Europa.
Sì, parliamo di un film tedesco, un film del sommo regista Rainer Werner Fassbinder, uno dei suoi film meno cupi, se vogliamo, uno dei suoi film paradossalmente più ottimisti.
Veramente così?
Fassbinder è stato uno dei grandi del cinema tedesco, del nuovo cinema tedesco, che è stato conosciuto da noi e in tutta Europa con discreto ritardo, almeno con 2, 3, 4 anni di ritardo rispetto alla Germania. In Germania ho avuto modo di vedere a Berlino, nel Museo del Cinema, c'è una sezione proprio che è interamente dedicata a lui, quindi se ne è subito compresa la grandezza. Peraltro è scomparso a 37 anni nell'82, non senza aver prima realizzato una quarantina di opere tra film e anche opere per la televisione, per il teatro.
Basti pensare che nel 1974, anno al centro delle nostre attenzioni per La Bottega del Forno del 2024, addirittura leggo dalla sua filmografia, parliamo di 3 pellicole, di cui la prima è quella di cui ci occupiamo oggi.
Sì, anche se in realtà molte fonti sostengono che questo film è del 73.
Ma insomma,
che comunque ha avuto la notorietà ed è comunque uscito sul mercato tedesco nel 74.
E quello ci basta.
E diciamo, mentre in Italia, poi lo racconterò, è uscito diversi anni dopo.
Parliamo della paura, mangia l'anima.
La paura mangia l'anima di Werner Fassbinder, che ebbe inizialmente un altro titolo, che era Tutti gli altri si chiamano Ali. Di che si tratta, diciamo, e soprattutto cos'è che caratterizza questo film? Questo film è una specie di racconto che viene fatto, diciamo, sull'immigrazione, che in quei tempi già in Germania cominciava a essere abbastanza rilevante. Si immagina una donna anziana, sui 60, diciamo, 60 anni, che lavora presso una ditta di pulizie, e che una sera di pioggia si infila in un bar frequentato da immigrati, si siede e appunto chiede da bere, un po' osservata un po' da tutti, quasi con meraviglia, mentre viene avvicinata da un giovane marocchino, diciamo, che si presenta come Ali, dice, perché il mio nome è talmente lungo che per così semplificare, insomma, qui ci chiamiamo tutti Ali. Comunque simpatizzano, la invita a ballare su, diciamo, una musica appunto che lei trova attraente, e nasce un'amicizia che poi, vista la pioggia, visto il desiderio del ragazzo, insomma, del giovane, di accompagnarla a casa, una persona molto gentile lui, e lei lo fa salire, passano la notte insieme e niente di meno decidono di sposarsi. Quindi praticamente nasce una relazione tra due solitudini, che viene subito vista con estremo sospetto e con estrema, diciamo, intolleranza, sia dalle colleghe di lavoro di questa signora, sia viene guardata con molta diffidenza anche nel bar che lui frequentava con gli immigrati, anche dagli stessi immigrati, viene guardata con molta diffidenza, dice, tanto è una cosa che finirà così, dalla proprietaria del bar, che è una specie di valchiria, insomma, che comunque ha mire su questo Ali, considerata la sua bellezza, la sua prestanza fisica, e quindi si snoccia.
Per non parlare poi della famiglia di lei.
Per non parlare della famiglia, che addirittura ha atteggiamenti di intolleranza e di disgusto, viene, quando lei convoca i figli per annunciare la decisione, gli rompono il televisore di casa.
Insomma, per la rabbia, sì.
Per la rabbia, uno dei figli.
Oh, scusami. Bene. Se ti interrompo, sì. È carina anche questa, diciamo, trovata, per cui in buona sostanza la protagonista, quando viene avvicinata, addirittura viene a trovarlo in casa, il padrone di casa, appunto quello a cui, sì, paga l'affitto, sì. Pensando appunto che stesse trasgredendo il regolamento che non prevede di subaffittare, lei proprio in, sì, quel momento fa presente che si tratta di una convivenza provvisoria, perché loro hanno intenzione di sposarsi. Quando poi lei, certo, diciamo, ne parla con Ali, quasi appunto a giustificarsi per questa situazione, proprio il momento in cui lui dice, beh, allora sì, facciamolo, insomma, nasce, facciamo, come una cosa un po', sì, un escamotage per salvare, sì, capre, sì, e cavoli, e poi invece
però diventa... nella sostanza è questo che ci vuol dire Fassbinder,
certo,
cioè le relazioni umane nascono anche da fattori di interesse, cioè non è che lui idealizza i personaggi, non lo vediamo solo come un film sul razzismo, perché è una lettura superficiale, è un film sui rapporti umani, che è meno severo, diciamo, di altri. Fassbinder è un autore molto complesso, Fassbinder era profondamente influenzato da Freud e anche dall'antipsichiatria, dove studiava, nei suoi film continuamente studiava i rapporti di potere che si stabiliscono tra gli esseri umani, sia nei rapporti amicali che tanto più nei rapporti di coppia.
A proposito dei rapporti tra le persone, il film mette in evidenza una piccola verità che comunque viene dimostrata anche dal racconto cinematografico, ossia che, visto che loro sono praticamente bersagliati da tutti gli angoli, da chiunque viene a sapere della loro relazione, del loro matrimonio, poi non ne parliamo, loro a un certo punto decidono di cambiare aria, sperando che al loro ritorno...
Sì, sì, infatti, che poi le cose cambino. Dunque, prima di arrivare a questo, volevo precisare un'altra cosa. il rapporto che si stabilisce tra le persone, tra queste due persone, diciamo, un rapporto di complicità più che di amore, però è un rapporto che Fassbinder guarda con maggiore, diciamo, come dire, forse affettività rispetto ad altri film, dove scandaglia proprio questi rapporti addirittura sadomasochisti, cioè lui sostiene che il masochista che subisce cerca il proprio carnefice. Quindi la filmografia di Fassbinder, che adesso non abbiamo tempo, spero che avremo occasione di parlare di altri film più pregnanti di questo, no? Però questo è uno dei film più comprensibili di Fassbinder, è uno di quelli che ha vinto pure a Cannes, no? Ed è uno dei film che comunque è servito soprattutto a livello divulgativo. È un film, diciamo, in cui comunque il rapporto di potere tra i due in qualche modo si stabilisce. Si stabilisce poi a ruoli rovesciati, perché a un certo punto la signora Emmy, pur dichiarandosi fortemente innamorata di lui, certe abitudini tipo il couscous qua là non le vuole proprio capire. Insomma, in fondo è tedesca. Lei addirittura rivendica, insomma, entrando in una trattoria, dice: ah, sai, questa era la trattoria che frequentava Hitler, l'ha frequentata per vari anni, io ero iscritta come mio padre al partito nazista. Quindi non è che si vede una presa di coscienza democratica sul passato, ed è esattamente un quadro di quella che era la Germania degli anni 70, la rimozione soprattutto del passato, che poi ovviamente si esplicava poi in situazioni estreme dove il razzismo imperava, come vediamo appunto da tutti, e dove, diciamo, la rispettabilità piccolo borghese, che era quella che per esempio i figli richiedevano, pur dimostrando, per esempio, che uno dei legami che viene descritto di una figlia con il marito erano turbolenti e veramente orribili, mentre invece questi due hanno un rapporto, Emmy ed Ali, molto civile. Insomma, quindi succede che fanno questo viaggio, dice: cambiamo aria, dice: io non ce la faccio più di sentirmi emarginata, le colleghe di lavoro che cambiano posto quando io sono presente per mangiare, insomma, e così via. E quindi vanno a fare un viaggio, diciamo, in un'altra parte della Germania, ritornano e in effetti qualche cosa cambia. Però attenzione, Fassbinder ci dice con chiarezza: il droghiere che l'aveva allontanata quasi perché non accettava di fornire il cibo ad Ali, no? Perché
è un commerciante, alla fine.
La moglie dice: ma noi qui ci abbiamo rimesso, tu lo devi salutare e devi ammettere, insomma, che abbia questa relazione. E così fa. Quindi lei, e lentamente le colleghe di lavoro pure la riaccolgono. E anche perché nel frattempo viene licenziata per furto e viene assunta una ragazza che subirà lei il trattamento razzista, verrà emarginata
perché non è proveniente da
sociale. E attenzione, pure Emmy esattamente si isola con le altre, non è che, diciamo, in qualche modo qui c'è proprio Fassbinder, no? Rapporti di potere, non è che dice alla ragazza: beh, vieni con noi a mangiare, no, quella è di un'altra fascia, in un'altra categoria contrattuale, quindi non ha diritto di stare con noi.
Quasi,
non è che c'è
quasi
una presa,
con soddisfazione per non essere più lei.
Per non essere più lei quella bersaglio, guardata, certo. Immaginata. Quindi voglio dire, non ci sono, la caratteristica di Fassbinder e dei suoi film, e anche in questo film, non ci sono i buoni e i cattivi. C'è purtroppo una maggioranza di grigio. Ovviamente è un grido efficace contro il razzismo, soprattutto contro i meccanismi che il razzismo crea, e quindi è sicuramente un film che a suo tempo fece anche scalpore, perché se ne parlava, finalmente si parlava dei problemi dell'immigrazione, sia pure in maniera abbastanza superficiale, però se ne parlava, e le immagini sono spesso fisse, teatrali, insomma, mentre sotto certi aspetti abbiamo il melodramma la cui fonte di ispirazione per Fassbinder, non dobbiamo mai dimenticarla, è Douglas Sirk, il grande autore americano, l'autore dello Specchio della vita, di Come le foglie al vento, dei grandissimi film che Fassbinder, i melodrammi che lui ammirò e amò per tutta la vita e su cui scrisse un bellissimo saggio, I film liberano la testa, ed era appunto Fassbinder, un seguace di, e poi lo dimostrerà meglio con Il matrimonio di Maria Brown, con film più complessi e più articolati di questo di cui parliamo oggi, che però ebbe questo film comunque, io ricordo, fu il primo di Fassbinder che apparve a Roma, quindi ha un suo perché, era un film innanzitutto perché vinse un premio al Festival di Cannes e poi perché era un film che tutto sommato era abbastanza comprensibile per il pubblico. Gli altri film di Fassbinder sono molto più complessi e più contorti, si penserà insomma, al suo epitaffio Querelle de Brest.
Che sono più disturbanti anche, no?
E anche molto più disturbanti. Comunque, in definitiva, la storia si conclude diciamo in maniera diciamo così neutra, né positiva né negativa. Sicuramente a un certo punto Ali si stufa di questa che non gli faceva il couscous, che per tutto sommato la guardava insomma un po' dall'alto in basso, pur essendo il suo padre, dicendo di amarlo tantissimo. Tant'è vero che lei aderisce alla così alle avance della procace, diciamo, locandiera, passa diverse notti con lui, lei gli fa il couscous e così via, si sente quasi più accolto da questa giovane donna, no?
Anche perché quindi, c'è una bella differenza di età e di aspetto
una bella
fisico.
Differenza di età, di aspetto fisico, questa è una bella donna, no? E quindi ovviamente lui però ecco, nello stesso tempo non è che l'amore che dichiara di avere per questa donna si estingue, tant'è vero che lei dopo tentativi, insomma, dopo essersi di nuovo recata al famoso bar per cercare di convincerlo a passare più tempo con lei, notti in casa, perché ormai non veniva quasi più, e all'inizio lui rifiuta, alla fine invece lei trova un escamotage rimettendo quella canzone, quel brano su cui avevano cominciato
la loro
relazione. E lui aderisce e dice che in fondo l'unica donna che veramente ama è lei, e quindi lei dice ma io lo so, io ti perdono su tutto, non mi interessa, e a un certo punto lui cade per terra, però cade per terra, e che succede? Succede che viene chiamato diciamo soccorso e si ritrova poi in una camera d'ospedale dove un medico molto diciamo tollerante e molto diciamo disponibile gli spiega guardi questa è la malattia che hanno quasi tutti gli immigrati, l'ulcera gastrica perforante. Magari lui adesso potrà superare questa crisi, ma tenga presente che è una malattia da cui non si guarisce. E quindi mestamente il film finisce così, con lei che lo assiste in ospedale e ovviamente il futuro, ma tutto da vedere. Comunque lui ha questa grave malattia, che ovviamente è una malattia proprio dei lavori usuranti, la malattia anche dell'emarginazione sociale.
No, tra l'altro poi quasi invitando Emmy, il medico praticamente quasi gli dice guardi, lo accudisca, insomma quasi indicando la strada da seguire ed Emmy, quindi diciamo di essergli quasi da infermiera.
Sì, devi fare quasi da badante, insomma, sì. Questa è la realtà, una donna di 60 anni con un uomo che ce n'ha 29 di meno da quello che leggevo, insomma. Comunque, nella sostanza il film è un film sicuramente, un buon pamphlet. Mi colpì molto a suo tempo, ricordo che rivisto adesso con gli occhi insomma di chi conosce la filmografia insomma quasi per esteso di Fassbinder, è un'opera minore, è un'opera che diciamo fatta per il grande pubblico tutto sommato e non ha la profondità di insomma, in un anno con 13 lune, faccio un esempio, della stessa Marta, di Effie Brist, dei grandi film, Il matrimonio di Maria Brown, di Querelle de Brest, tutti i grandi film che poi Fassbinder è stato in grado di presentarci una sterminata diciamo, filmografia, alcuni anche a colori, altri in bianco e nero, insomma lui rispettava molto anche la qualità, l'uso del colore.
A proposito di ciò, Marcello, io sì. Una cosa che mi ha molto colpito favorevolmente, proprio sono rimasto ammirato, sì. È la cura nel posizionamento della macchina da ripresa, la cura nei dettagli.
Certo.
Tutte le inquadrature hanno una loro funzione narrativa. C'è un uso delle luci quasi caravaggesco, ci sono degli interni, sembrano quasi dei tableau vivant, se sei d'accordo.
E questo appare molto di più nel grande schermo.
Sì, sì, però resta il fatto che la qualità delle immagini e la fattura di questo film sono sicuramente sopra la media.
Allora, per Fassbinder la cura del colore, dei dettagli, dei particolari e dell'immagine era l'essenza del cinema. cioè se tu soprattutto ti rivedi i grandi classici come Lili Marlène, l'uso del colore è straordinario. Erano film che Il matrimonio di Maria Brown, tutti questi grandi film che lui fece, questi film che avevano, cioè, sembravano addirittura prodotti con molti più soldi di quelli che in realtà la produzione tedesca gli concedeva, perché lui era un mago della ripresa.
Tra l'altro poi, avendo trascorsi teatrali, c'ha anche un ottimo una capacità di movimento sulla scena, certo, degli attori, quindi pur magari avendo una certa staticità in certi casi, non c'è mai la sensazione di appunto di un, no, certo, di un racconto che non prende respiro, insomma.
No, assolutamente sì. Lui è un grande narratore, Fassbinder.
Se mi permetti, questa è una sensazione personale, quindi potrebbe essere comunque tacciata di, come dire, molto soggettiva. Io ho trovato alcune inquadrature che mi hanno riportato alla mente, per esempio, un film che io vidi con grande godimento ad un Massenzio, che era Il cuoco, il ladro, sua moglie e l'amante di Greenaway, che aveva queste immagini volutamente pittoriche, quasi riferendosi ai grandi maestri.
Allora, non li metterei su.
No, però dicevo, la qualità dell'immagine mi ha ricordato questo capolavoro.
Diciamo che Greenaway è soprattutto un regista visionario, è un regista della visione. E Fassbinder sicuramente, ripeto, ha una cura straordinaria del colore, dell'immagine, del montaggio soprattutto del film, però non è un regista visionario Fassbinder.
No, però Fassbinder dicevo,
è un regista, immagine... un regista della narrazione, diciamo, non è... però sicuramente posso capire che una certa accuratezza, una certa, diciamo, anche predisposizione all'uso del colore.
Non so se hai notato anche quelle belle inquadrature quando si fanno vedere da lontano il negozio di alimentari che appare tra due palazzi, quasi a dimostrare, diciamo, una specie di muro invalicabile che impediva un libero accesso.
Lui lo usa anche in senso psicologico il colore.
Sì, insomma, tutte cose che poi quando le vai a spiegare sembrano quasi scontate, se vogliamo, però poi alla fine vale a mettere tutte insieme, insomma.
No, ma parliamo di uno dei maestri del cinema.
E poi tornando ai rapporti umani, una cosa che mi ha fatto venire veramente la pelle d'oca è stato il momento in cui lei, che finalmente viene riammessa nella cerchia delle amiche, esibendo il suo trofeo e quindi mostrandolo quasi come un oggetto del desiderio, sembra quasi come si va alla fiera dei cavalli e si fa vedere la dentatura a un probabile acquirente.
Questo ci dice Fassbinder, attenzione che il razzismo è presente anche in chi si dichiara antirazzista. Dice, bisogna stare molto attenti a definire, diciamo, e molto spesso la vittima si sceglie il carnefice. È un discorso molto complicato, se vogliamo, e che ricordo è un discorso veramente rivoluzionario di Fassbinder. E lui sosteneva che la stessa dinamica di prevaricazione, comunque sia sottile, si stabiliva sia nelle relazioni eterosessuali che in quelle omosessuali. I rapporti di potere che molto spesso erano assolutamente intercambiabili, cioè c'era un momento in cui appunto la preda era una e un altro momento è lo
in
stesso
cui diventava predatore, certo.
Predatore, c'era un insomma lo spiega molto bene in altri film come Un anno con 13 lune, Selvaggina di passo o Le lacrime amare di Petra von Kant, per esempio, no? Spiega molto bene in maniera secondo me più profonda di questo film.
Tra l'altro va ricordato anche che si ritaglia una piccola parte del genero di uno tra l'altro molto fastidioso.
Molto fastidioso e molto sgradevole, perché lui ci vuole far vedere in fondo che proprio questi chiedono solo la rispettabilità piccolo borghese.
La facciata.
Si riavvicinano perché serve che gli guardi in figlio.
Certo, c'è tutto un incastro di convenienze. Certo.
Di convenienze, quindi, ed è molto realistica una cosa del genere, non è che c'è una conversione, capito? E né lei, ripeto, è una persona che ha coscienza, cioè lei si avvicina a questo ragazzo perché è sola,
perché è disperata.
Solitudine, perché e lui si avvicina a lei lo stesso perché si meraviglia che una tedesca lo prenda in considerazione. Poi nasce effettivamente qualcosa, però insomma è un discorso anche questo umano, cioè una relazione comunque umana tra loro rimane, che non viene neanche infratta dai tradimenti di lui con appunto con la propria.
Però sempre con un sottile senso di convenienza che diciamo che viene spesso tacciata per buonsenso, comunque per il quieto vivere si è disposti a fare determinati compromessi.
Piccolo borghese, soprattutto lui ci parla della Germania come era allora, negli anni 70.
Beh, parliamo di 30 anni dalla fine della guerra, insomma.
Parliamo di 30 anni dalla fine della guerra, in cui per esempio il fenomeno, diciamo, a parte c'era ancora il muro e va bene, comunque il fenomeno del razzismo era non solo presente, serpeggiante, ma lo stesso nazismo, nazionalsocialismo, era stato semplicemente rimosso. Poi c'è stata un'operazione culturale, secondo me, a cui molto è dovuto al nuovo cinema tedesco, di rivalutazione, di riflessione sul passato nazionale. Però insomma, ecco, secondo me il nuovo cinema tedesco degli anni 70-80 ha aiutato moltissimo la Germania, ma ci metto di più anche la musica, i Popol Vuh, la grande musica, diciamo, i Tangerine Dream, insomma, la grande musica rock che è riuscita
cosiddetto a esprimere la Germania, rock.
Il cosiddetto Kraut Rock ha aiutato moltissimo la Germania ad uscire dai propri confini e dall'idea che aveva di se stessa, di una nazione ferita, che non era assolutamente il caso comunque di approfondire, di andare a toccare le ferite. Adesso, dopo che cadde il muro, a Berlino abbiamo visto un magnifico monumento all'Olocausto e un museo all'Olocausto sconvolgente, insomma, quindi Berlino ha compreso.
Beh, la riunificazione ha anche costretto a vedere l'altra metà del cielo e capire che diciamo, problemi di integrazione ce l'avevano già all'interno dei propri confini, insomma.
Assolutamente sì, e tanto più poi in Germania dell'Est, in cui era tutto subito e tutto nascosto, insomma. Quindi è comunque un film, Fassbinder, diciamo, purtroppo l'abbiamo perso troppo presto, è stato un peccato per il cinema, per la cultura mondiale.
Praticamente, perché, se non ricordo male, morì dopo Karel de Brest.
Morì dopo Karel de Brest, nel 82.
Mamma mia.
È morto molto, molto giovane, a 37 anni.
Poi considerando anche lì, la produzione massiccia che aveva avuto fino ad allora, chissà quanti film avrebbe potuto ancora
sì,
regalarci.
Ma lui ne faceva 3-4 all'anno, ma è una cosa, lui non, cioè, è anche questo che l'ha portato alla fine, cioè alla fine
la famosa sospettò, candela che si brucia da tutti e due i lati.
Esatto, ma si sospettò anche di una pulsione suicidaria, ricordo se ne parlò, un mix di farmaci prese, fu trovato senza vita. Era pure obeso, diventato obeso. Nei suoi film, ripeto, non in questo, ma in molti altri suoi film, la tematica del suicidio è molto presente. Lui stesso, e la tematica, per esempio, del rapporto a tre, perché lui stesso con un produttore e un'attrice, ma non di queste famose, non la Scicula, comunque ebbe una relazione a tre soffertissima. E il suicidio del suo amico lo ferì profondamente, cioè quindi lui aveva queste tematiche dolorose, insomma, che esprimeva, che man mano, insomma, portava avanti nei suoi film, e insomma li esprimeva in maniera radicale. La sua era una critica radicale della società contemporanea, non solo della Germania, era un modo di guardare all'umanità, i rapporti di potere tra le persone. Fondamentalmente il cinema di Fassbinder è questo, a volte fatto in maniera più soffusa, a volte fatto in maniera più esplicita, più gridata.
Io sarei dell'avviso di considerare, consigliare a chi ci ascolta questo come un ottimo veicolo per accedere.
È una buona introduzione.
Bene.
È una buona introduzione.
Su questo sono completamente soddisfatto, perché abbiamo raggiunto la stessa conclusione.
Sì. E infatti non a caso fu una buona introduzione anche del cinema di Fassbinder a Roma. Ecco. Non so in altri cineclub d'Italia, però a Roma fu il primo film che apparve.
Allora, a questo punto della nostra chiacchierata, Marcello, siamo arrivati ai passaggi conclusivi della rubrica Visti in prima visione, che ricordiamo oggi si sta occupando di La paura mangia l'anima, mangia che tra l'altro è una delle frasi con le quali lui approccia la sua, diciamo, la sua donna, dicendo appunto che è un modo di dire che è molto frequente dalle sue parti e che sta a significare che, insomma, che bisogna vincere quello che sono...
paura a mangiare anima, sì.
Sì, uno dei pregiudizi, le consuetudini, diciamo le convenzioni, ed è un ottimo titolo. Però ecco, noi ne parliamo perché è un film del 74, come tutto quello che viene, che viene appunto proposto all'interno della Bottega del Forno.
Oh, vale la pena di sottolineare che inizialmente la storia era stata ripresa come sceneggiatura anche da Margaret von Trotta, un'altra grande regista tedesca, di cui varrebbe la pena di parlare.
E troveremo il modo, Marcello.
Troveremo il modo. Comunque, che aveva scritto una sceneggiatura molto più terribile, perché alla fine si trovava il corpo di Emmy, no? E si trovava un anello che praticamente con una A inciso sul suo corpo, e gli indizi portavano ad Ali. Cioè, praticamente questa donna era stata uccisa dal suo... diciamo dal suo marito, dal proprio marito. Fassbinder non accettò questa
versione. Insomma,
questa versione, e cambiò totalmente il film.
Sì, indubbiamente è un finale molto più rassicurante,
tra virgolette. Rassicurante, però per dire la drammaticità che gli avrebbe dato la Fontrotta, no?
Certo, però appunto... sai che c'è, che forse nella logica di Fassbinder il finale da lui scelto lascia per certi versi aperta questa questione, nel senso che in effetti rende ancora più evidente il suo...
vita, appunto, che sarà della loro vita.
Mentre invece la conclusione proposta dalla Fontrotta probabilmente avrebbe quasi confuso un po' il senso del film, perché avrebbe detto, ecco, è una storia...
È diventata una solita storia in cui fine c'è il cattivo...
La cronaca nera, eccetera, eccetera.
La cronaca nera, infatti bene fece Fassbinder e fece un'opera che, appunto, ripeto, ebbe un riconoscimento a Cannes.
Allora, come dicevamo, appunto, la conclusione passa per due come dire, tappe obbligate. La prima, che è quella legata al nome di questa rubrica, che si chiama Visti in prima visione, proprio perché Marcello Gerardi, il nostro esperto cinefilo, ebbe l'opportunità di vedere questo film all'epoca delle prime proiezioni. In questo caso non era proprio una prima visione, perché il film, diciamo, una prima visione per l'Italia, giusto?
Sì, era una prima visione per l'Italia.
E in quale sala lo potesti vedere?
Solamente dove si poteva vedere, a Film Studio.
E questo ci permette di ricordare una sala della quale sentiamo molto la mancanza.
Esatto. E fu il Film Studio, e guarda, te ne dico un altro, il Cineclass Adul, che hanno importato il cinema, il nuovo cinema tedesco in Italia. Non pensare, poi dopo ha cominciato a circolare, dopo
nelle
qualche
sale,
anno,
certo,
nelle sale, ma il cinema tedesco è stato portato dal Sadul e dal Film Studio soprattutto.
Onore al merito. Esatto. Ultimo passaggio obbligato è quello di un giudizio in stellette che Marcello mutua dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore. Quante stellette da 0 a 5?
Senza ombra di dubbio, 3,5 stelle.
Confermo, approvo e sottoscrivo.
Bene.
Allora, caro Marcello, io nel ringraziarti per la tua puntuale disamina del film, come sempre molto azzeccata e calibrata, ti saluto lasciandoti con un altro estratto dalla colonna sonora di questo film. È sempre un po' complicato dire i titoli in arabo, quindi insomma Raya... Ah no, questo si chiama Al Afuriat, per quello che può valere questa mia pronuncia un po' scarsa. Grazie ancora e
grazie
a risentirci presto, Marcello. Grazie, grazie.
Ciao.
على سكوري وصلني بإيدي. Radio Città Aperta.it, la tua radio online.